Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti.
Dunque, presumibilmente, Patrizia è uscita di casa, si è chiusa alle spalle la porta senza farsi sentire da nessuno e non è più tornata indietro.
Generoso nel volontariato, suona la chitarra. Insomma, quello che una famiglia dice è un figlio perfetto, e tutto questa famiglia poteva aspettarsi, fuorché di ritrovarsi di fronte a questo incubo. Questo figlio, dalle tante qualità, un giorno di luglio scompare, si perde in un modo così singolare che in due mesi nessuno è riuscito a venirne a capo.
Ha colpito tutti la vicenda, diciamo, la scomparsa di Floriano Bollici, anche perché la mamma, che è simpaticissima e che veramente è in grandissima apprensione.
Quando noi prendiamo atto di una persona scomparsa o ricercata, e poi sono varie le tipologie dello scomparire e dell'essere ricercati, ma se ce l'abbiamo in famiglia, innanzitutto, se ci scompare un figlio, un marito, una moglie, un anziano magari non può più lucido, o quando vediamo nelle metropolitane, lungo le strade, quei cartelli segnaletici, di solito sono fotocopie estinte per il numeroso riprodursi di copie, c'è una persona dai tratti difficilmente definibili, con scritto è scomparso, il giorno tal dei tali, aveva questo tipo di vestito, indossava queste scarpe, chiamate per favore, la famiglia cerca notizie, poi si vede che in realtà è talmente vecchio e datato questo manifestino che probabilmente sia quell'abito, quelle scarpe, quegli indizi, quel volto non corrisponderanno più, quindi è qualcosa che assomiglia a una ricerca disperata. E poi l'avete sentito, quando si guarda chi l'ha visto, ormai è un programma storico della televisione pubblica, uno dei programmi probabilmente più di servizio nella storia della RAI, soprattutto nella RAI degli ultimi tempi, in cui però ultimamente la deriva è un po' cambiata, oggi si va molto più sull'aspetto delittuoso, sull'aspetto legato comunque a scomparse che hanno dietro un quadro cruento, ma comunque chi l'ha visto rimane il metodo popolare per avere una maggiore speranza di trovare il congiunto scomparso. A voi è capitato di avere persone scomparse? Avete qualcuno di cui non vi spiegate il perché se ne sia andato? O c'è sempre una ragione che magari rimane sigillata, chiusa all'interno della famiglia? Molte volte è più difficile capire e spiegare e raccontare al mondo le ragioni per cui una persona scompare piuttosto che evitare di divulgare il segreto di una scomparsa in famiglia. Beh, oggi di questo parleremo. 800240024 si parla di persone che un giorno decidono di scomparire. Perché scompaiono? Ecco, questa è la domanda. Non c'è il traffico? Vabbè, meglio ancora. A questo punto avrei dato una pausa, avrei dato il traffico, nessuno mi ha avvertito che non c'è il traffico. Non c'è il traffico e quindi entriamo direttamente nella nostra trasmissione. Abbiamo al telefono Fabio Sbattella, buongiorno.
Buongiorno anche
il dottor Sbattella è psicologo, psicoterapeuta, docente di psicologia clinica e di psicologia dell'emergenza presso la facoltà di psicologia dell'Università Cattolica di Milano. Collabora la sua unità con il commissario straordinario persone scomparse del Ministero dell'Interno. Ora, questo è per dare subito l'idea che dietro una persona scomparsa esistono dei protocolli molto raffinati e molto specifici. Non basta semplicemente telefonare alla Sciarelli o mandare la foto alla Sciarelli. C'è qualcosa di più. Quella è una maniera ottima, un ottimo sussidio, un'ottima stampella per aiutare, ma in realtà il problema è molto più complesso. Allora, innanzitutto, professor Sbattelli, ho dato dei dati sommari nell'introduzione al GR, i dati della polizia sono 30.000 scomparsi nei 40 anni dal 74 al 2014, a occhio e croce, se mi scusi l'approssimazione delle cifre, sono sulle 700 persone ogni anno di cui poi non si sa più niente, corrisponde più o meno a realtà?
Sì, questi sono i dati ufficiali dell'ultimo rapporto di monitoraggio del commissario straordinario delle persone scomparse. Abbiamo in questo momento appunto 31.000 persone, 31.000 nominativi in questi 40 anni, ogni anno in realtà appunto ci sono più di 8.000 segnalazioni di persone scomparse, e tuttavia di queste appunto 5.800 vengono poi ritrovati, quindi c'è tante persone che si perdono, ma anche tante persone che vengono ritrovate. Poi ovviamente c'è un saldo purtroppo negativo di persone che rimangono ancora.
Oggi, rispetto all'appello che si fa di solito in televisione, aiutarci a ritrovarla, vorrei approfondire degli aspetti un po' più sottili riguardo alle scomparse della persona. Ricordo che il professor Fabio Sbattella ha appena pubblicato un libro, Persone scomparse, aspetti psicologici dell'attesa della ricerca, editore Franco Angeli, che proprio spiega la complessità che c'è dietro una scomparsa. Non sempre una famiglia accetta il fatto che possa scomparire un suo congiunto, perché molte volte dietro la scomparsa ci sono sì dei motivi legati all'irrazionale o delle scelte individuali o delle non scelte o anche degli aspetti patologici, ma molte volte la patologia e l'origine di quella scomparsa proprio all'interno la famiglia, e questo è molto difficile ammetterlo. 800 24 00 24, adesso finalmente è arrivato il tanto agognato traffico.
Melog, cronache meridiane.
La scomparsa delle persone costituisce un fenomeno sociale allarmante che determina la necessità per le istituzioni di predisporre strumenti operativi finalizzati alla risoluzione dei casi nel minor tempo possibile.
Così recita il primo paragrafo del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Perché nel caso di Daniele Potenzoni non è scattato subito? Daniele è un uomo di 1,80 m, ma è come un bambino che ha paura di tutto.
Questo è un caso che mi sta molto a cuore. Daniele Potenzoni, più di un anno che questo ragazzo autistico, accompagnato dai suoi educatori, è venuto a Roma per vedere il Papa. Dalla stazione Termini in poi non se ne è saputo più nulla. Ancora vedo i suoi cartelli scoloriti dentro le metropolitane, la famiglia lo cerca, e sembra impossibile che un ragazzo di quasi 2 metri, conosciutissima la sua foto, ma ha fatto il giro di tutti i possibili trasmissioni televisive, non ci sia più. In questo caso non è certo una scomparsa volontaria, perché la sua volontà era limitata, avendo dei problemi di tipo psichiatrico, ma ce ne sono anche molte di altre vicende simili. Ricordo che abbiamo con noi il professor Fabio Sbattella, che è uno psicologo e psicoterapeuta che si occupa proprio di psicologia dell'emergenza e collabora con il commissario straordinario per le persone scomparse del Ministero dell'Interno. Vediamo, professor Sbattella, di stabilire un attimo quali sono le procedure. Scompare una persona, il caso Potenzoni, chiaro, lo denuncia il padre, come anzi hanno anche fatto passare troppo tempo gli operatori prima di avvertire che saranno persi un loro assistito, ma in altri casi la famiglia a un certo punto pensa sempre che questa cosa possa accadere soltanto ad altre famiglie, ma si rende conto che un padre, un figlio, una madre, un nonno, un congiunto comunque non risponde più all'appello. Come si procede a questo punto? Cosa fanno? Fanno una denuncia, immagino, ma poi entra in azione lei con il suo staff, diciamo con le persone che si occupano dell'assistenza alla famiglia?
No, dunque le procedure sono complesse e diversificate per gli scenari. Immaginiamo appunto lo scenario di cui lei sta parlando, cioè dei familiari che sono in gita, che sono in viaggio, che sono anche a casa e aspettano tranquillamente il proprio congiunto, non arriva. Le prime operazioni sono delle segnalazioni, quindi le famiglie si attivano chiedendo, in quel caso, se siamo sulla metropolitana, avranno chiesto alle persone dei servizi dei trasporti, alla polizia locale, se siamo in montagna ci riferiamo al soccorso, e i centri centrini di primo soccorso, in base alla situazione, se pensano che ci sia pericolo per la vita delle persone, cercano di avviare un'azione di primo soccorso. Quella è una segnalazione. Il passaggio successivo è una denuncia, che è molto importante fare in maniera formale, fare il più presto possibile, nel senso che presso una qualsiasi centro delle forze dell'ordine bisogna recarsi, lo può fare i familiari, ma anche persone che conoscono il soggetto, pensiamo a anziani isolati, magari che non hanno parenti, ma i vicini sanno che l'anziano torna tutte le sere, quella sera non torna. Quindi ci si reca a un centro di forze dell'ordine e si fa una denuncia ufficiale. Questo è molto importante, perché attraverso la denuncia ufficiale possono partire delle procedure importanti, che sono su due versanti. Uno, viene fatta una segnalazione per il canale giudiziario, nell'ipotesi che ci possa essere un reato, viene avviata un'indagine, e parallelamente una procedura di tipo amministrativo che fa capo alle prefetture e sta poi a seconda dei piani appunto stabiliti dalle prefetture avviare le azioni più opportune di ricerca. In alcuni casi parliamo di situazioni boschive, di escursionismo o quant'altro, si avviano delle ricerche con i cani da ricerca, attivando eventualmente anche del volontariato locale piuttosto che la Guardia Forestale, il Soccorso Alpino e quant'altro. In altri casi si avviano delle ricerche mirate su canali più ampi.
Questi però sono i casi di scomparsa, diciamo, accidentale, ma quando esce di casa la mattina un padre di famiglia e non torna più la sera è un altro tipo di situazione. Faccio un esempio banale.
Sì, è la stessa cosa, cioè nel momento in cui parte la denuncia, viene formalizzata la denuncia, a questo punto le forze dell'ordine fanno questa segnalazione sia per ipotesi di reato e partono delle indagini proprie della pubblica sicurezza, sia la segnalazione viene fatta alla prefettura che avvia, secondo dei piani provinciali, delle verifiche su una serie di canali importanti.
Una cosa, professore, ma nel caso che della scomparsa di un congiunto, la famiglia ha l'obbligo di denuncia o può far finta di niente?
No, l'obbligo di denuncia se si tratta cioè di scomparsa, se è un maggiorenne non c'è obbligo di per sé, c'è l'opportunità, sì. Ha l'obbligo, in realtà è importante, di ritirare la denuncia nel caso in cui
ritorna.
È tornata, questo una volta si dimentica nell'emozione anche del...
Ma fermiamoci un attimo, c'è un esempio concreto. Antonio, buongiorno, ci chiama l'ascoltatore Antonio.
Sì, buongiorno.
Il suo caso.
Buongiorno, il mio caso anche... che aveva un mio figlio che lavorava a Roma e adesso poi da Roma si era trasferito a Firenze. Come si è trasferito a Firenze, sono passati 5 lunghi anni, la sentivo a telefono però non l'ho più vista. Adesso è circa un anno che non mi risponde neanche più al telefono. Il telefono mi dice che il numero è inesatto o non raggiungibile.
Cioè sua figlia non si rende più rintracciabile a suo padre. Quanti anni ha sua figlia?
Mi dica.
Quanti anni ha sua figlia?
Mia figlia ha 38 anni.
Quindi è una signora, una donna grande, ha una famiglia.
Adesso sono 5 anni che non lo vedo. Sono andato tante volte a Firenze perché mia figlia era innamorata di Firenze, sapevo che lavorava a Firenze. Però non sono andato tante volte a Firenze e mi sono messo in...
Ma non può essere che sua figlia non la voglia più vedere, semplicemente.
Prego?
Che non voglia più vedere il padre, dice non c'ho voglia di vedere mio padre, fine, non è una scomparsa, ha tagliato i ponti con suo padre.
No, non può essere, perché con mia figlia la volevo tanto bene, mi voleva tanto bene, capito? Questo è il fattore.
Allora, l'ultima volta... Resti in ascolto, professor Fabio Sbattella, questo è un caso, ci ha telefonato in questo momento, come lo definirebbe per la sua esperienza e per le tipologie che lei conosce?
Nel momento in cui il padre, in questo momento il parente, pensa che ci sia un pericolo, sia successo qualche cosa, perché ritiene innaturale questa mancanza di contatto, deve fare una denuncia. Le indagini attivate a volte, anche a me è capitato, confermano che l'adulto, una volta rintracciato, esprime con forza e con decisione l'intenzione di non avere più contatti con la sua rete parentale. A quel punto questo viene comunicato, si dice guardate, la persona che lei sta cercando è in vita e non desidera affatto essere...
Ma in questo caso è un problema di decodifica del messaggio, un padre non capisce che la figlia magari non abbia voglia di vederlo, in questo caso.
Sì, capisce, o il dolore non rende la notizia inaccettabile, ecco, questo a volte accade, però un adulto ha... assolutamente
anche il diritto
certamente di dire no. Il problema è che ovviamente se si tratta di una soppressione magari di una persona isolata, no? o si tratta di una volontà intenzionale, inizialmente non è facile da discernere, non è possibile da capire.
Ecco, quindi... Antonio, a sentire cosa ha detto il nostro esperto.
Non lo sento tanto bene il vostro esperto.
Lei non ha avuto mai un segnale alla sua figlia di magari di volontà di staccarsi da lei?
Sì, l'ho avuto tanti anni fa, l'ho avuto, che mia figlia, addirittura ne ho parlato con Rai 3, ne ho parlato pure con Rai 3, sono andato io alla ricerca e poi l'ho trovata io a Firenze, mia figlia, dopo 40 giorni.
E cosa faceva a Firenze?
Niente, io quando l'ho trovato, addirittura sono arrivato alle 3 del mattino là, che era pure l'inverno, faceva un parecchio cane, alla fine poi me l'ho deciso, ho detto adesso che ero andato pure in questura.
Ma sua figlia vive con altre persone o vive sola? Le ultime informazioni quali sono che ha avuto lei?
Questo non lo so. Allora quando sono andato io dice che dormiva all'hotel della gioventù a Firenze. Perché io sono andato dritto all'hotel della gioventù a cercarla e mi disse, non sì, ha detto dormiva qua, adesso è un giorno o due che non ci sta più qua. E allora... mi sono scritto io per Firenze e l'ho trovata io mia figlia.
E adesso non la trova più. Non siamo chi l'ha visto, era semplicemente per dare delle tipologie di situazioni in cui scompare. In questo caso è un padre che cerca la figlia, già una volta l'ha ritrovata, continua a cercarla, la figlia è adulta, però ci dirà fra un po' il professor Fabio Sbattella, dopo la pausa per l'informazione della borsa, quali sono i casi in cui probabilmente le persone decidono o vogliono o hanno dei problemi per cui non sono più facilmente rintracciabili. E il rapporto alla famiglia in questo caso mi sembra fondamentale. A tra poco.
Melog. Cronache meridiane.
Oggi parliamo di persone scomparse, lo facciamo perché il professor Fabio Sbattella ha scritto un libro, Aspetti psicologici dell'attesa e della ricerca, editore Franco Angeli, dove si mostrano gli aspetti più complessi dietro semplicemente una scomparsa. Leggo qualche sms, mi viene domandato se un figlio taglia ponti con la famiglia, diritto all'eredità, e questo qualcuno probabilmente c'è il figlio che si è allontanato, dice ma poi devo anche farlo parte dell'eredità se si ripresenta soltanto a babbo morto, come suol dirsi. Un'altra persona mi scrive, i familiari prima rendono la vita impossibile ai loro figli, salvo poi andare in TV a piangere per la loro scomparsa, dipingendo un quadro familiare in stile Mulino Bianco. Potevano pensarci prima? Ecco, professor Sbattella, il contesto familiare è quanto mai importante anche a definire e a dare delle chiavi al suo lavoro. Molte volte c'è una difficoltà da parte della famiglia a denunciare o a divulgare la scomparsa per timore che in realtà questo metta in luce alcuni aspetti che probabilmente non gradiscono che vengano divulgati della loro famiglia.
Sì, le dinamiche familiari sono delicate e molto emozionate. Alcune di queste sono veramente cariche di sofferenza ed è molto difficile condividerle, farle capire all'esterno, ricevere comprensione ed aiuto. A volte le dinamiche familiari in questa sofferenza esplodono per motivi economici, psicologici, relazionali, ma anche sanitari di tanto tipo, e quando le situazioni si fanno insostenibili alcune persone fuggono o altre addirittura vengono soppresse. Questo è veramente drammatico. Ora, riuscire a
sì, perché molte volte c'è questo aspetto che magari fa subito brillare gli occhi agli appassionati di crimine. Molte volte viene denunciata una scomparsa quando si è gli autori della scomparsa. È un altro contesto, sì, un altro quadro.
Sì, è un altro quadro. Diciamo che in termini complessivi la famiglia è una delle più grandi risorse della storia, dell'umanità, delle singole persone, è anche uno dei luoghi di peggiore, infernale sofferenza.
Certo,
a volte quando le cose non ingranano si giunge a un punto di rottura. Quando va bene il punto di rottura è un conflitto, una litigata anche molto forte, e le persone si separano, pigliano ognuno le proprie strade. A volte questo assolutamente non è possibile, è molto difficile, e il punto di rottura corrisponde con un atto aggressivo. A volte l'atto aggressivo è rivolto a se stesso, quindi le persone si fanno fuori, purtroppo si tolgono la vita, a volte nascondendosi anche in questo gesto, quindi prima si allontanano, poi si tolgono la vita, a volte riescono semplicemente a allontanarsi, a rimandare i gesti peggiori, a volte purtroppo il gesto di rottura va nel confronto dell'altro che viene soppresso.
Ecco, lei traccia molte tipologie, tra cui anche quello, molte fanno una scelta di vita randagia, di vita nomade. Ogni volta vediamo un clochard per strada, dietro c'è una famiglia, probabilmente ha perso le tracce. Quella è stata una persona che ha avuto una vita che noi definiamo normale, familiare. A un certo punto in poi lo vediamo, se va la sera alla stazione Termini, ieri ne ho contate una cinquantina di persone che dormivano attorno alla stazione, e non tutti erano, penso, professionisti del vagabondaggio.
No. Cioè, sì, anche questo, bisogna saltare alcuni miti, parlare di scelta libera, intenzionale di essere in quelle condizioni di povertà è molto delicato. Le persone scelgono tra virgolette per disperazione.
Beh, certo,
si trovano,
non stanno bene di sicuro, certo, quello
alcune
è chiaro.
Proprio hanno anche proprio confusione mentale, hanno disturbi molto gravi e sopravvivono nelle condizioni così di marginalità, sono paradossalmente dei luoghi di sopravvivenza. Comunque sì, i senza fissa dimora sono veramente tanti, a Roma e a Milano sono estremamente evidenti, tra essi ci sono anche persone che sono in grave difficoltà con le loro famiglie d'origine e sono fuggiti spesso varcando i confini europei o comunque passando dal nord al sud, dal sud al nord, per allontanarsi da situazioni che non riescono emotivamente concretamente
a gestire. Sentiamo Franco. Franco, buongiorno.
Salve, anch'io ho avuto il desiderio di tagliare la corda quando ho avuto un gigantesco dispiacere a livello familiare, ma non è di me che volevo parlare, ma voglio provare a dare una chiave di lettura che riguarda il controllo che si esercita su di noi, che è assolutamente soffocante. Cioè, io sono stato uno dei primissimi a dire, tirandomi un sacco di critiche, che tutte le cabine telefoniche stanno scomparendo, così tutti sono obbligati ad avere il telefonino, ci possono controllare. Secondo, chi si mette volontariamente su Facebook va bene, ok, e deve anche capire che si mette in piazza con tutte, ma chi invece non vuol far niente, vorrebbe star tranquillo e pensa che adesso che c'è anche l'NSA, l'FBI, non c'è solo l'Italia, cioè io sto parlando con un mio amico e gli dico non so quanto sono dispiaciuto per una cosa che riguarda la mia nipotina, oppure che mi hanno rubato la macchina, oppure più banalmente l'esito dell'ultimo clistere che mi sono fatto, ma perché lo devono sapere tutti? Allora perché non potrebbe essere che qualcuno dice basta, io vorrei appropriarmi della mia vita, gli ultimi anni non spaccio droga, non vendo armi, non ho mai fatto del male a nessuno, però sono stufo di essere controllato fino a quasi nel cesso. Ecco, sono l'unico pirla che la pensa così. Vi ringrazio dell'opportunità.
No, a un certo punto, aspetta, non se ne vada Franco, voglio capire meglio.
Qui.
A un certo punto è un lecito desiderio di tornare a una sorta di anonimato che in fondo era molto semplice qualche anno fa, oggi nell'epoca dei social network. Della,
ma poi io non sono né spacciatore né assassino, vorrei stare tranquillo, no? Non posso, no? E siccome mi
ma
sono
c'è molta ansia, però sento molta ansia in questo suo desiderio di essere lasciato in pace.
No, ma io ho una vita sociale, ho due figli, una nipotina, adesso che va tutto bene a livello familiare, quasi, vabbè, sono separato comunque. Ma il problema è che...
Però lei vorrebbe tornare ai vecchi tempi in cui erano soltanto la lunghezza del raggio dei propri sensi a definire una persona, chi non
ma
la vede
neanche, e
chi
perché non... Io sono nato e vissuto nel centro di Torino, sono una persona sociale, non so stare senza la gente, ma il problema è che con questo controllo che c'è anche quando non è giusto, perché controllassero, non so, i notavi, no global, i centri sociali e prevengono qualcosa, ma ci controllano tutti senza motivo, la NSA, l'FBI, sì, anche i carabinieri devono sapere che io ho chiamato un certo mio amico, magari per sfogarmi perché stavo male, perché non funziono più, per esempio. No? Ecco,
però questo si chiama mondo moderno, un po' è cambiato, il mondo è un po' cambiato. È difficile adattarsi, che non si vuole adattare. Come Franco dice, forse per me sarebbe meglio recidere un filo attorno. Poi non è il filo dei rapporti familiari, è il filo, diciamo, della sovraesposizione oggi data dal fatto che in realtà siamo un mondo sorvegliato, siamo sorvegliati, a volte anche felici di condividere parti personali, intime della propria vita. Sono cambiati un po' i parametri. Ci fermiamo un istante, 800 24 00 24, tra poco.
Melog, cronache meridiane.
Guardate che non è così facile dire persone scomparse. Sto sfogliando il libro, appunto, del professor Fabio Sbattella, persone scomparse. Vedo che le tipologie sono tante. Si scompare per mancato ritorno, allontanamento, allontanamento volontario, allontanamento silente, fuga, irreperibilità, morte presunta, smarrimento, wandering, che sarebbe il vagabondaggio, quello che abbiamo parlato prima. Sono tante le ragioni. Professor Sbattella, ecco, riguardo quest'ultimo ascoltatore, che in realtà era un torinese che voleva ritornare ai tempi in cui ognuno si faceva i fatti propri, tempi ipotetici, non so mai fino a che punto poi esistiti realmente. E cosa avrebbe da dire?
È interessante l'osservazione dell'ascoltatore, perché il problema delle persone scomparse è vecchio come il mondo, nel senso che se pensiamo ai naviganti, a Ulisse in particolare, ad esempio, no, come fondamento della nostra cultura, una volta i naviganti e i guerrieri partivano e a casa l'aspettavano per decenni. Ecco,
cioè, anche partivano per i pellegrinaggi, vado a fare il cammino di Santiago, cioè, San Via 20 anni a volte.
Sì. Quindi l'idea una volta del ritorno, del legame, era un regalo, era un dono. Oggi siamo una società iperconnessa, non solo internet, ma già anche solo il telefono a gettoni, erano dal telegrafo in poi, siamo una società molto connessa. E l'idea che l'altro sia reperibile, raggiungibile, addirittura oggi immediatamente, ci modifica profondamente la nostra idea di relazioni umane. Per cui l'attesa, l'incognita, una volta era sicuramente parte della capacità delle persone di tenere l'altro dentro di sé, nel ricordo, nell'attesa. Oggi gli stili relazionali sono diversi e questo è molto importante, perché sono modificati i modi di stare insieme delle persone. Per la salute mentale, dal punto di vista psicologico, bisognerebbe cercare di costruire un buon equilibrio tra questi due elementi, attaccamento e perdita, capacità di stare vicino agli altri e anche un po' lontano dagli altri, regolando le distanze.
Poi mi sembra che il signore è uno che non si rassegna che i tempi stiano cambiando, c'è sempre qualcuno che rimane ancorato al passato, e oggi i tempi oggettivamente sono cambiati, oggettivamente per strada si è continuamente tracciati, se si ha una vita relazionale, si scrive una mail, si è comunque tracciati. La tracciabilità fa parte della contemporaneità, si voglia o no, è così. Pronto?
Edizione contemporanea in cui è importante imparare a vivere, indubbiamente, perché richiede nuovi modi di gestire le relazioni, sicuramente.
Ma quali sono i motivi principali per cui la gente decide di andarsene? Perché mi sembra che la parte, diciamo, più interessante, quando uno decide, se uno ha un problema di tipo psichiatrico, ha un incidente, sono, diciamo, delle fatalità. Ma la lucida decisione di tagliare i ponti, come la figlia di quel signore che a un certo punto probabilmente non voleva più avere a che fare con il padre, quali sono dalla sua esperienza i motivi principali per cui uno piglia e se ne va?
Ecco, dal punto di vista psicologico la volontà, la chiarezza, la consapevolezza lucida ha delle grandissime sfumature, per cui c'è un continuo di volere e non volere, di pensare, desiderare, riuscire e non riuscire, è difficile essere estremamente...
Ma è una scelta patologica, se mi fa passare il termine, il professore, di mollare tutto.
Patologia vuol dire sofferenza, sì, è una scelta di sofferenza, una scelta sofferta, è una scelta che fortunatamente dal mio punto di vista è meglio che altre scelte estreme di togliersi la vita o di aggredire fisicamente l'altro.
Una volta diceva è scappato il marito o scappata la moglie, c'era sempre questa idea, erano periodi meno connessi e meno visibili, una storia d'amore, uno prendeva il frutto del suo amore illecito, clandestino, scappava via e lasciava faceva perdere le sue tracce. Oggi questo è impossibile, ma c'è anche questo motivo, comunque anche una scelta
certo.
Alternativa.
Il denaro, l'amore e la morte sono tre grandi molle, chiaramente, quindi ci sono persone che lucidamente vanno via per non pagare i debiti, perché sono inseguiti dai creditori, perché non sanno assolutamente più che pesci pigliare. La crisi economica, ci ha detto in questi ultimi anni, ha portato molti casi di questo genere, no? Quindi ci sono motivi economici,
la fuga dell'insolvente,
per non pagare gli alimenti, per non pagare gli alimenti, per non dover render conto di certi fallimenti o quant'altro. Questo è un motivo molto chiaro e lucido. L'amore sicuramente nei ragazzi più giovani, ma anche negli adulti, è uno dei motivi per cui le persone cercano di cambiare vita. E l'altro aspetto è la morte, nel senso che il sapere di avere una malattia inguaribile o non riuscire più a tollerare la follia del genitore o la malattia cronica delle persone che bisogna accudire, mette alcune persone in maniera livello di disperazione, per cui quando non c'è speranza, la fuga è come dire un tentativo di riaprire una speranza.
Ecco, le fughe dei figli invece, le fughe dei figli è un capitolo a parte, perché molte volte i genitori non si capacitano come mai il loro bambino, che è sempre un bambino anche se ha 40 anni come quel signore lì, se ne sia andato di casa. C'è questa rottura necessaria ma drastica del cordone ombelicale per cui i figli a un certo punto non vogliono più occuparsi dei genitori, non vogliono più che i genitori si occupino di loro e scompaiono a tutti gli effetti?
Sì, questo accade, ecco, il rapporto con i genitori è fondante, però proprio anche per questo a volte è estremamente doloroso. E spesso sono anche dei tagli che seguono a tanti tentativi precedenti di altro tipo, tentativi di mediazione, tentativi di terapia, ma quando falliscono questi, allora alla fine c'è la rottura, sì.
Mi stanno confermando molti ascoltatori via SMS, la fuga più legata alla contingenza che stiamo passando è la fuga per chi non vuol pagare i debiti, in termini generali c'è la motivazione di tipo economico. Altri mi parlano di organizzazioni specializzate proprio nel far perdere tracce di sé, abbiamo trattato questo argomento, ci sono in rete organizzazioni che ti ripuliscono completamente, nel senso ti ridanno un'altra identità, ti permettono di trasferire denaro, di riaprirti un'altra vita. Questi casi vanno mai a confliggere con quello che è il suo mestiere, cioè persone che la famiglia denuncia la scomparsa in realtà si hanno organizzati in maniera scientifica la fuga e l'allontanamento?
Sì, a volte abbiamo intercettato anche queste situazioni, la cosa importante per noi all'inizio è discernere quanto le richieste d'aiuto sono sincere, accompagnate da emozioni e da dolore, e quanto invece sono mosse strumentali di una scena che deve essere fatta perché deve essere credibile la versione di una persona che mette in ansia gli altri.
Però mi sembra di capire che la parte forse più difficile e delicata del suo mestiere è proprio fare una scelta, scegliere a un certo punto, una volta ritrovata la persona, se compiacere chi lo cercava o compiacere chi ha voluto fuggire.
Sì, noi in qualche modo siamo a servizio innanzitutto delle istituzioni, quindi veniamo chiamati dalle forze dell'ordine, dalle associazioni anche di ricerca che vengono ingaggiate per in temi di aiuto.
E poi dopo il problema, alla fine, una volta ritrovato, è una questione di coscienza. La ringrazio, professor Sbattella, alla prossima.